giornata, una buona domenica a voi che ci seguite, che seguite questo fiume di sapienza nel quale ci fa entrare il rabbino Carucci Viterbi parlandoci dello Shabbat, della festa principale per il popolo ebraico, ma adesso in prospettiva glielo chiederemo anche probabilmente per gli altri, per tutta l'umanità. Ringrazio gli ascoltatori che ci scrivono numerosi e naturalmente fanno bene, anche se l'altra volta notavamo la contiguità tra la figura, tra la posizione di Gesù sul sabato e la tradizione rabbinica e la continuità, fanno bene a notare naturalmente anche le differenze. Cioè è vero che Gesù apre una dimensione diversa. Tra l'altro, ecco, l'ascoltatore Sergio da Vicenza ci dice: un discepolo di Cristo non ha più nessun precetto se non l'Eucaristia. Ci sarebbe da discutere se l'Eucaristia sia un precetto, è più un memoriale, almeno come lo istituisce Gesù. E però comunque credo che sia bello anche cogliere queste differenze, e credo che sia bello percepire, appunto, pensare al sabato come a un richiamo nel tempo per l'eternità. Ecco, se noi riusciamo a pensare a un tempo settimanale scandito nella nostra quotidianità, nel corso delle nostre giornate, in questo senso, mi pare che sia anche una cosa bella e che dovrebbe incuriosire. Comunque avremo tutto il tempo per chiedercelo.
Le luci di Shabbat con Benedetto Carucci Viterbi, terza puntata, nel mondo che verrà e nel mondo presente.
E allora salutiamo Benedetto Carucci Viterbi, buongiorno.
Buongiorno,
buona giornata a lei. Ecco, bisognerà che effettivamente prima o poi affrontiamo, magari ci impegniamo per l'anno prossimo, il tema delle mitzvot, cioè dei precetti, perché effettivamente non solo incuriosisce i non ebrei, ma si gioca qualcosa di fondamentale nell'ebraismo. Ecco, il rapporto fra Shabbat, fra sabato e mitzvot.
Certamente il sistema ebraico è un sistema che mitzvot fondato, potremmo dire. La domanda è riuscire a comprendere esattamente il senso di questo sistema di precetti, questo vuol dire mitzvah, e non limitarlo solamente a un fatto meccanico, ne abbiamo già parlato nelle occasioni precedenti. In qualche modo il precetto è l'adesione dell'uomo ad un progetto divino per l'uomo stesso, e un'apertura rispetto alla quotidianità e alla pratica di vita verso il metafisico. Sembra un po' strano questo, ma in realtà alla fin fine non è. Cioè il precetto è veramente una porta verso quello che è al di là del mondo concreto. È un ponte che in un certo senso Dio suggerisce all'uomo, e l'uomo recepisce e se ne assume la responsabilità. Quindi rispetto all'osservazione che faceva l'ascoltatore, io credo che certamente c'è un'apertura nuova nel messaggio di Gesù, anche se ovviamente andrebbe riflettuto quanto questo sia nel messaggio di Gesù stesso e quanto invece questo sia stato poi in particolare da Paolo rielaborato. E comunque credo che la cosa che è importante sottolineare è che Gesù ha vissuto questa esperienza, comunque quale che sia il suo messaggio, la sua esperienza parte da un sabato di questo tipo.
Appunto, quello che dicevamo l'altra volta, e comunque insomma ci ripromettiamo di analizzare davvero una volta le mitzvot. L'altra cosa che inquieta i non ebrei è la differenza che l'ebreo sembra riservare per sé. Non parliamo ora di elezione, anche questo è un altro tema un po' complesso, però ecco, il sabato per esempio è per gli ebrei o come dice Heschel, cioè per gli ebrei soltanto, o come dice Heschel, un regno per tutti?
La situazione mi sembra un po' complessa, nel senso che il sabato in termini specifici è evidentemente qualcosa che è indirizzato al popolo ebraico, non fosse altro per il fatto che compare nei 10 comandamenti, che sono i comandamenti specificamente indirizzati agli ebrei. Questo è quello che emerge dal testo biblico che precede e segue il testo dei 10 comandamenti, così come le altre ricorrenze nel testo biblico, in particolare nel Pentateuco, nella Torah del sabato, chiaramente sono dirette agli ebrei. Questo però non significa che l'ebreo abbia la legittimità di far lavorare gli altri per sé durante il sabato, quindi questa è già un'apertura nei confronti degli altri. L'ulteriore osservazione che andrebbe fatta è in due sensi, sintetizzo ovviamente. Da una parte, nel momento in cui noi sosteniamo che il sabato è una sorta di anticipazione del mondo futuro, e questo mondo futuro è un mondo in cui hanno parte evidentemente gli ebrei e i giusti di tutte le genti, gli ebrei giusti, gli ebrei non giusti non hanno parte nel mondo futuro, questo sembrerebbe in qualche modo da sottolineare. Allora, questa esperienza del tempo sabatico eterno, che è quella del mondo futuro, è un'esperienza che evidentemente non è riservata solamente agli ebrei. D'altra parte, però, è anche vero che questo è un elemento che proprio sembra essere la coppia sabato, popolo di Israele, proprio la coppia in qualche modo sponsale, quindi c'è una sorta di specificità di rapporto. Tant'è che nella letteratura rabbinica in realtà viene detto che un non ebreo non può completamente osservare il sabato. In altri termini, un non ebreo può al 99% osservare il sabato, ma qualche cosa che è proprio del sabato deve in qualche modo
lasciarlo
perché è qualche cosa di specifico. Tant'è che, per esempio, coloro che si avvicinano all'ebraismo e che intendono diventare ebrei, in realtà vengono educati all'osservanza del sabato, ma fino a quando non sono ebrei non completamente inseriti e avvolti in questa esperienza. Quindi esiste certamente una dimensione che è spostata verso l'universale.
Naturalmente questo può avere un elemento di rigidità molto forte, ma insomma qui bisognerebbe entrare casi specifici.
Esatto, era proprio accennare, diciamo, l'aspetto che da una parte una valenza universale, dall'altra però mantiene sua decisa dimensione.
Ovviamente. Ecco, un altro significato del sabato è la pace, voi lo associate nel saluto, Shalom Shabbat.
Sì. Direi che questo è un altro degli elementi che caratterizza il sabato. Se il sabato è tra l'altro menucha, e menucha vuol dire riposo, nel senso evidentemente, come abbiamo detto, non solamente fisico, non tanto fisico del termine quanto spirituale del termine, se è in qualche modo un giorno in questo senso di serenità. Ora, shalom vuol dire sostanzialmente questo, cioè il termine shalom in ebraico pace è un termine che deriva da una radice che significa completezza. Ora, certamente l'esperienza del sabato è un'esperienza che è legata al senso di completezza, di completamento, di compimento. Forse anche in questo c'è una prospezione verso la redenzione, verso il mondo futuro. E quindi certo che Shalom e Shabbat vanno fortemente in parallelo.
Rabbino Carucci Viterbi, ci sarebbero naturalmente anche ancora così tante curiosità alle quali vorremmo che lei desse risposta, per esempio relativamente ancora alle proibizioni che abbiamo visto nella prima puntata. Mi incuriosiva una cosa: è vietato scrivere ma non leggere. Che cosa vuol dire? Perché si può leggere la Torah, ovviamente, ma se uno volesse prendere appunti sulla Torah stessa, ovviamente lo può.
Allora, la scrittura è proprio una delle attività esplicitamente proibite che rientrano in 39 categorie di origine, perché è in qualche modo anche questa una creazione concreta. Scrivere vuol dire creare,
certo,
una parola, creare un senso. E leggere evidentemente non solo non è proibito, ma è proprio una delle attività principali del sabato, perché nella celebrazione, forse è importante ricordarlo, sabbatica nella sinagoga si legge una porzione, una pericope della Torah, del Pentateuco, in maniera tale che nel corso di un anno si legga tutto il Pentateuco e così si ricominci. E quindi direi che nel cuore del sabato c'è certamente anche, soprattutto nella dimensione collettiva, comunitaria della celebrazione nella sinagoga, ma anche in casa, un tempo dedicato allo studio e quindi alla lettura, alla riflessione,
evidentemente la lettura e lo studio sono attività passive, cioè di ricezione, no? Di ascolto.
In realtà forse sono attività che partono prevalentemente da un'attività passiva e poi di fatto nella prospettiva ebraica hanno una loro componente creativa, in effetti, però è una creazione, diciamo, che pertiene all'ambito, direi, spirituale, che quindi è propria del tempo sabbatico.
E se si dovesse scrivere tenendo la scrittura dentro l'ambito spirituale, cioè appuntare una cosa, no.
Anche in quel caso?
Nulla.
No. Anche in quel caso decisamente.
Quindi niente penne,
niente penne,
un giorno di sabato. Ecco, tra i molti modi poi di profanare il sabato, si usa questa espressione, no? Perché visto che è un tempo santificato, viene altrimenti profanato.
Esatto.
Ci sono ovviamente quelli più espliciti, cioè fare una cosa che contraddice i 39 divieti, e poi ce ne sono tanti anche più nascosti, più sottili, per cui è anche un esercizio di introspezione psicologica, se vogliamo, fare Shabbat, no? Perché uno deve analizzare se stesso.
Direi che in fondo uno dei sensi del sabato è questo, stacco dalla dimensione quotidiana, dalla dimensione potremmo dire profana, nel senso non valutativo di giudizio, ma di descrizione del tempo, e una ricaduta su se stessi. È un tempo anche dedicato a se stessi, in un certo senso è un tempo che da una parte è rivolto a Dio, dall'altra è rivolto a se stessi. È chiaro che nel rivolgere a se stessi il tempo c'è modo di utilizzare questo tempo in forma, diciamo, in qualche modo profanata e in altri termini anche consacrata. Allora è chiaro che il tempo, per esempio, dedicato allo studio, che è anche un tempo dedicato a se stessi, perché lo studio è un tempo di se stessi, è una forma di utilizzazione, diciamo, sacra del tempo. Un tempo dedicato a, per esempio, riflettere o progettare in che modo invece riprendere l'attività ordinaria è una forma di utilizzazione profana del tempo, e che quindi non si dovrebbe,
dietro la quale uno si può nascondere magari, no?
In realtà la tradizione biblica in questo senso è molto chiara: durante il sabato non si possono neanche programmare mentalmente le attività future.
Ecco, quindi non potremmo prendere un appuntamento per i nostri incontri. Ecco, allora però su questa profanazione del sabato, così sottile in fondo da decifrare, io vorrei che Emanuele Carucci Viterbi, che saluto e che ringrazio per essere ancora qui con noi, buongiorno Emanuele.
Buongiorno.
Ecco, bellissime queste letture che fate in sintonia. Ecco, ci leggesse dalla tradizione cassidica, che noi prendiamo da una piccola antologia che era uscita tanti anni fa a cura di Giuseppe Trotta, il sabato nella tradizione ebraica, di una collanina della Morcelliana con scritti di De Benedetti, Bianchi, Levi della Torre, Petukovski, Stefani e Toaf, ci leggesse uno di questi raccontini appunto sulla profanazione, che credo sia molto illustrativo. Il rabbi, il titolo, che dimenticò il giorno del sabato.
Il rabbi di Yanov fu invitato al matrimonio di un parente in una città lontana. Mentre la diligenza stava attraversando un bosco, il rabbi chiese al postiglione di fermarsi, in modo da poter recitare la preghiera del pomeriggio. Egli vide un corso d'acqua dove lavarsi le mani e in questa circostanza si smarrì. Il postiglione lo cercò senza successo. Intanto il rabbi camminò per giorni e giorni mangiando bacche e noci per nutrirsi. Divenne così confuso di mente che perse il conto dei giorni e scambiò il venerdì per il sabato. Alla fine ritornò in sé e ritrovò la strada per Yanov. Si rifiutò di credere, comunque, che il suo conto dei giorni fosse sbagliato ed insisté nell'osservare il venerdì invece del sabato. Questo mise in imbarazzo i suoi amici e la gente della città, la quale chiese consiglio al rabbi Schmelke di Nikolsburg, un ex compagno di scuola del loro rabbi. Rabbi Schmelke arrivò a Yanov e, dopo aver indagato, consigliò la gente di assecondare il loro rabbi. Il giovedì sera, Rabbi Schmelke si sedette al finto pranzo del sabato con il suo amico e, a sua insaputa, versò nel vino una pozione sonnifera. Appena ne beve un po', il rabbi cadde in un sonno profondo e dormì per l'intero venerdì. Alla sera fu preparata la tavola per il vero pasto del sabato. Il rabbi di Yanov venne portato a tavola e svegliato. Aprì gli occhi, si scusò per essersi addormentato e riprese a mangiare. Quando notò che la gente della città ora celebrava il sabato nello stesso suo giorno, ebbe l'impressione che gli altri si fossero convinti che il suo conto fosse giusto. Nessuno gli raccontò mai del suo lungo sonno.
Grazie Emanuele, è stupendo il raccontino, Rabbino Carucci.
È molto interessante il raccontino e apre due riflessioni, mi sembra, cardine. La prima deriva da un insegnamento talmudico, in realtà, perché i maestri del Talmud si pongono il problema di qualcuno che abbia perso il conto del tempo e in che modo chi perde il conto del tempo debba osservare il sabato. E rispondono che uno deve contare sei giorni e il settimo farlo sabato.
Ecco.
Anche se non è il sabato
degli altri.
Degli altri. Questa evidentemente è una condizione solitaria e senza punti di riferimento. Al momento in cui uno rientra nella dimensione comunitaria, evidentemente si allinerà alla celebrazione della comunità. Però è interessante che in un certo senso i maestri dicano: esiste un ritmo settenario, che è quello sabatico, che è un ritmo automatico. che ci riporta indietro al sabato della creazione. Se uno fuori, se qualcuno si trova fuori da questo ritmo perché ne ha perso il conto, comunque deve mantenere un conto settenario di qualche genere per fare un suo sabato. D'altra parte, questo apre la riflessione invece agli altri tempi festivi che sono legati al sabato. Il tempo sabbatico è un tempo automatico che va secondo una predeterminazione in qualche modo divina. Il tempo festivo di tutte le altre feste invece è un tempo che dipende esclusivamente dalla proclamazione dell'uomo. Il Talmud dice che ciò che il tribunale terreno decide è ciò che accoglie il tribunale celeste. Quindi esistono due piani di tempo in realtà. E questo credo che sia interessante perché ci dice che esiste nella prospettiva del tempo ebraica veramente un tempo speciale che è in qualche modo proprietà, tra virgolette, divina, che è il tempo sabbatico, su cui l'uomo in nessun modo riesce ad intervenire, e esiste un altro tempo che è memoriale, perché quasi tutte le feste del calendario ebraico sono memoria di qualche cosa, che di fatto, pur istituito da Dio, dipende dalla decisione umana. E quindi esistono questi due tempi che si intersecano continuamente, uno prendendo dall'altro, perché poi il tempo festivo si struttura secondo il tempo sabbatico, le proibizioni e ciò che si deve fare nelle feste è molto simile a quello che non si può fare e si può fare di sabato, ma restano in qualche modo diversi. Quindi esiste il tempo profano, diciamo così, il tempo feriale, il tempo festivo che dipende dalla scelta dell'uomo, e il tempo sabbatico che è veramente un'apertura al metafisico, perché è il tempo più proprio di Dio.
Ecco, tempo di Dio, tempo dell'uomo. Tra l'altro, ritornando invece al raccontino che abbiamo sentito prima, anche lì sembra che poi quello che conta di più è l'essere umano, che non va ferito neppure per il rispetto del sabato, quello vero, quello astronomico, no?
Il raccontino non a caso viene dalla tradizione hassidica,
ecco, appunto,
in cui,
sì,
come abbiamo già visto lo scorso anno, l'attenzione alla dimensione umana è molto attenta. Il Rebbe di Nikolsburg è molto attento a trovare una soluzione che di fatto non offende in nessun modo il suo collega e amico, e d'altra parte
riporti
tutto secondo l'ordine, che appunto è l'ordine del tempo sabbatico.
E anche perché era quello rispettato da tutti, sarebbe stato più difficile probabilmente. Ecco, un'altra cosa, Rabbino Carucci, ecco, appunto, stiamo vedendo come sia poi particolarmente difficile tenere questo equilibrio. Però, ecco, il sabato, lei ci diceva l'altra volta, deve essere un giorno di festa, un giorno di luce, un giorno di gioia. Naturalmente ci possono essere anche giorni di lutto, e allora come vivere la festa se si è nella tristezza, nella sventura, nel dolore?
E questo credo sia un altro elemento importante da sottolineare. Ad esempio, nel tempo di lutto, che è organizzato secondo un criterio molto preciso dalla tradizione ebraica, il sabato comunque ha delle regole diverse rispetto ai giorni feriali. Per esempio, si usa durante il periodo di lutto, una settimana in particolare del lutto stretto, di non mangiare carne, mentre nel giorno sabbatico si mangia ugualmente la carne. Si usa mangiare per terra durante i sette giorni di lutto, invece durante il sabato ugualmente si farà un pasto sabbatico. Quindi le persone in lutto usano pregare a casa, ma quando è sabato ritorna a pregare nella sinagoga. Quindi in un certo senso si incunea, diciamo, il tempo sabbatico nel lutto, in qualche modo attenuandolo, e non è casuale, perché secondo una tradizione che poi è ampiamente, diciamo, articolata dalla tradizione mistica, il sabato è un tempo di riposo anche per le anime dei defunti. In qualche modo le anime dei defunti hanno un riposo particolare, hanno una menuchah a loro nel tempo sabbatico. Anche quelle anime che in un certo senso, vogliamo dire attraverso un linguaggio che è un po' semplificatorio, debbono vivere una sorta di punizione dopo la morte, avranno una pausa, un riposo durante il tempo sabbatico.
Un tempo di requie.
D'altra parte, credo che su questa questione del sabato, anche in momenti terribilmente bui della storia, al di là dell'aspetto di lutto individuale, ma in tempi particolarmente bui della storia ebraica recente e passata, la adesione e la fedeltà al sabato per coloro che erano prima della sventura collettiva fedeli al sabato è rimasto un punto assolutamente rilevante, nel senso che direi il parametro d'osservanza del sabato è stato un parametro, è tuttora un parametro per capire quale scelta ebraica un ebreo sta facendo. Se fa una scelta ebraica nella direzione dell'assunzione su di sé della tradizione tradizionale, scusate, insomma, il gioco,
sì,
oppure se si sposta verso una lettura diversa dell'ebraismo.
Ecco, adesso verremo anche con un testo a questi momenti di lutto nella storia del popolo ebraico, però ritornando per un momento sul piano individuale, ecco, lei ci ha detto che cosa si deve fare dal punto di vista dei precetti nel sabato di lutto, però individualmente se non si è in grado di provare la gioia, di vivere con gioia questa giornata, se la si vive con tristezza, d'altra parte è inevitabile se si è colpiti da un dolore, un abbandono, no? Ecco, come si vive questo conflitto?
Io credo che è uno dei conflitti che va vissuto e non ci trovo contraddizione in questo. Cioè, penso che si vive, si cammina su tanti binari paralleli e anche in questo caso abbiamo delle intersezioni nelle quali ci si trova. E questa è un'intersezione in cui da una parte si vive la dimensione del dolore, che è un dolore individuale per la perdita di qualcuno, per esempio, ma dall'altra esiste in qualche modo un incardinamento dentro un meccanismo temporale.
Per cui è come se si fosse
comunque
invitati alla consolazione, diciamo.
Nella quale comunque, ora, bisogna considerare che in generale la tradizione ebraica vive il lutto come qualcosa che è fortemente connesso con la consolazione, c'è una responsabilità comunitaria nei confronti della consolare chi è in lutto. Direi che questa pausa, in un certo senso, relativa comunque del tempo del lutto, lascia una relazione con la vita precedente e con la vita successiva che mi sembra molto importante, e comunque mantiene questa apertura al metafisico, allo spirituale, che è proprio del sabato stesso.
Ecco, c'è un piccolo testo che abbiamo in un piccolo libro che tra l'altro consigliamo per chi voglia continuare così questa riflessione sullo Shabbat. Si intitola appunto Lo Shabbat, guida alla comprensione e all'osservanza del sabato, di Isidor Grunfeld, che non poteva non essere della Giuntina. Ecco, un piccolo testo che così racconta che cosa ha potuto significare vivere Shabbat in tempo di Shoah.
Il treno avanzava con il suo carico umano. Stretti come acciughe, i poveri prigionieri deportati non riuscivano neppure a muoversi. L'atmosfera era soffocante. Con il trascorrere del venerdì pomeriggio, gli ebrei e le ebree deportati dai nazisti sprofondavano sempre più nella disperazione. D'un tratto un'anziana signora riuscì con grande sforzo a smuovere e ad aprire il suo fagotto. Ne trasse a stento due candele e due chalot. Le aveva preparate proprio per lo Shabbat, quando al mattino era stata trascinata via dalla sua casa. Ed erano le uniche cose che aveva ritenuto tanto importanti da doverle prendere con sé. Le candele dello Shabbat illuminarono subito le facce degli ebrei torturati e la melodia dell'Echadodì mutò tutta la scena. Lo Shabbat, con l'atmosfera di pace che gli è propria, era calato su tutti loro.
Ecco, Rabbino Carucci Viterbi, ci sono tanti racconti di questo genere, no? Di questi che hanno cercato di, con un eroismo che potrebbe sembrare talvolta anche, non dico vuoto, ma cioè ciascuno di loro sapeva bene che se non poteva celebrare Shabbat non era certo una profanazione, no?
Ecco, credo che parlare di questo sia molto importante, perché tutte le testimonianze anche narrative che noi generalmente frequentiamo sono testimonianze di un certo mondo ebraico, il mondo dell'ebraismo occidentale, che è passato in questo orrore che la Shoah, di cui ovviamente non si può dare alcun tipo di giudizio. Ma esiste anche un altro mondo che è passato per la Shoah, che forse in realtà è il mondo che in termini numerici ha sofferto di più questo baratro. Eppure esistono moltissime testimonianze di svariatissimo genere che ci ricordano quanto un certo ebraismo, in particolare dell'Europa orientale, ha cercato, per quanto era possibile nei campi di sterminio, di mantenere quello che era mantenibile, ovviamente non con il rischio della morte.
No, qui si trattava di trovare la forza più che altro, no?
E il numero di persone che hanno cercato di trovare la forza è inaspettato. Proprio di recente, in questi giorni, è morto a New York un notissimo rabbino, il rabbino Moshe Teitelboim, che era stato ad Auschwitz, la cui famiglia è stata decimata ad Auschwitz, lui ha perso lì la moglie e i figli. E le testimonianze raccontano che lui addirittura ad Auschwitz ha continuato a insegnare la Torah, ad insegnare la tradizione ebraica. Ho sentito direttamente la storia di uno superstite di Auschwitz che narra come lui ha fatto la sua maggiorità religiosa ad Auschwitz. Insomma, esistono dei casi che anche molto semplicemente sono la testimonianza di questo tentativo di comunque mantenere un legame. Io penso che sia, da una parte, il mantenimento di un legame con la vita precedente, che è uno degli strumenti di salvezza, come hanno raccontato anche ebrei assolutamente non vicini alla tradizione. Per esempio Bettelheim lo racconta molto chiaramente nelle sue opere, quanto ricordare com'era la vita precedente è uno strumento di salvezza. Ma dall'altra, forse nella prospettiva dell'ebraismo tradizionale, è stato un mantenersi dentro una dimensione temporale, che era una dimensione in qualche modo particolare. In altri termini, si potrebbe dire che riuscire a mantenere un senso di tempo sabbatico, è chiaro che non potevano osservare il sabato ad Auschwitz, ma quel sapore di tempo sabbatico che c'era nella celebrazione anche di altre feste. Ci sono testimonianze che ci raccontano come alcuni ebrei hanno tentato di suonare lo shofar, il corno di montone al Capodanno, per esempio, di accendere a Hanukkah il candelabro. Ebbene, è il tentativo di mantenere nell'orrore una dimensione temporale che è totalmente altra. E questo è evidentemente, da una parte, uno sforzo spaventoso.
Di ritrovare anche nell'inumano invece una dimensione dell'umano.
Direi di mantenere a tutti i costi una dimensione umana e di rapporto con il metafisico spirituale in una situazione che è esattamente la negazione dell'umanità.
Ecco, però invece venendo a tempi più così, di normalità come sono i nostri, le difficoltà possono essere diverse, possono essere quelle che vive poi ogni fede in questa nostra fase, no? O di uno svuotamento del significato di queste celebrazioni e quindi la fatica di tenerlo vivo, oppure invece dall'altra parte l'integralismo degli ortodossi, come si può vedere oggi in Israele, quando appunto se si passa in un quartiere ortodosso con la macchina, per esempio, si viene colpiti dalle pietre. Ecco, tra parentesi, tirare pietre non è proibito? No, perché?
No, è certamente proibito.
È proibito. E allora come mai questi fedelissimi contraddicono il sabato?
Evidentemente partono dal presupposto che sia più importante riportare o rimproverare chi non osserva il sabato che non astenersi dal tirare pietre. La pietra proprio in sé è qualcosa che non si può utilizzare perché
si prende, si porta.
Si porta soprattutto.
Però distruggere non è proibito qualcosa?
Diciamo così, che sì. Se una cosa proibita si fa in forma distruttiva, non si può fare, ma diciamo non rientra in una trasgressione questa azione. È un po' complesso il concetto, ma diciamo che la struttura di un'azione proibita è quando questa è costruttiva e non distruttiva. Se è distruttiva è proibito, ma non si è colpevoli, diciamo così. Ecco,
forse il distruttivo, come dire, rientra da un'altra parte nelle negazioni, nelle proibizioni, nel senso che impedisce la gioia, qualcosa che distrugge, no?
Certo.
Mettiamola così. Ecco, poi invece però l'altro aspetto è appunto tener vivo, cioè oggi è più difficile per tutti, credo, perché è così, è il tempo che viviamo che impedisce un vivere pienamente questi momenti, queste celebrazioni. Tra l'altro, Emanuele Carucci Viterbi, noi abbiamo scelto questo brano da un romanzo di Singer bellissimo, Ombre sull'Hudson, in cui racconta una saga familiare a New York. Qui siamo ancora più indietro rispetto a oggi, ma il problema credo che sia lo stesso. Qui siamo nella fine degli anni 40, ricchi ebrei sopravvissuti alla Shoah, in cui il protagonista Hertz Grein, un uomo così molto inquieto, combattuto fra le sue tensioni erotiche e invece le sue tensioni spirituali, a un certo punto cerca di vivere il sabato, no? E lì nella descrizione che adesso leggeremo sembra che ci riesca, però poi vedremo che invece questa fatica un po' effettivamente si fa sentire. Allora leggiamo questo testo e poi chiederei a Carucci di valutare questa difficoltà nel mondo contemporaneo, che non è una cosa banale, no? Non è semplicemente perché siamo nella modernità e dunque ci siamo dimenticati di Dio, è qualcosa di più sottile, credo. Allora leggiamo questo testo e veramente vorrei invitare chi non l'abbia ancora letto a incontrarlo.
Trascorrerò questo Shabbat esattamente come avrebbe fatto mio padre in circostanze analoghe, decise Grain. Non ho altro modello che lui. Non si può servire Dio in astratto. Bisogna avere una direzione, un percorso. Che io faccia il tentativo almeno questo Shabbat. Che cosa avrebbe fatto mio padre nella mia situazione? Non appena ebbe riflettuto sull'esempio del padre, seppe che cosa fare. Doveva prepararsi da mangiare da sé per lo Shabbat, ma doveva essere cibo che non avesse bisogno di essere conservato nel frigorifero, perché quando lo si apre, si accende una luce. Secondo la legge ebraica, di Shabbat era proibito toccare un frigorifero. Che genere di cibo poteva essere, quindi? Pane, frutta, noci. Credo che siano consentiti. Controllerò sullo Shulchan Aruch. Grain lasciò il parco e raggiunse Columbus Avenue. Passando davanti a una bottega di liquori, gli venne in mente che aveva bisogno del vino per celebrare il Kiddush, la vigilia dello Shabbat, il mattino dello Shabbat e lo stesso Shabbat sera per la cerimonia della Havdalah, e, trovato vino kasher sugli scaffali, ne comperò una bottiglia. Aveva soltanto cominciato ad adottare un modo disciplinato di vivere, ma aveva già la soddisfazione di fare qualcosa di concreto. Adesso non era più solo. Migliaia di ebrei stavano, come lui, preparandosi per lo Shabbat. A casa pulì i tappeti con l'aspirapolvere, lucidò il pavimento, portò fuori la spazzatura. Poi fece un bagno. Si asciugò e si mise una camicia pulita. Quindi arrivò il momento di accendere le candele. Per evitare di provocare un incendio nel palazzo, posò i candelieri su un vassoio di metallo. Le due fiammelle ardevano straccamente in quel fortissimo caldo, non facendo quasi luce. Stese una tovaglia sul tavolo, vi posò la bottiglia di vino, l'oliera e un bicchiere da vino, preparò la forma di pane, la frutta, le noci. La tavola divenne improvvisamente un'isola di celebrazione dello Shabbat, circondata ma separata dal quotidiano e dall'ordinario. Rimase in piedi un attimo interdetto. Possa tutto ciò risultare accettabile a Dio. Gli sembrava che, per effetto di un potere segreto, in casa aleggiasse lo spirito di sua madre, tenendo d'occhio tutto ciò che lui stava facendo. Si aspettava quasi di avvistarla di sfuggita in un angolo. Poco dopo uscì. Avendo già acceso e benedetto le candele, non si servì dell'ascensore, ma andò a piedi. Erano passati 25 anni da quando aveva provato per l'ultima volta un senso della sua santità. Ma adesso gli sembrava che lo Shabbat regnasse su tutto il mondo. Trovò la sinagoga aperta e illuminata della maestosa luminosità di un luogo santo. Anche altri ebrei erano venuti a dare il benvenuto allo Shabbat, non penitenti come lui, ma ebrei che non avevano mai abbandonato gli usi di Dio. Grain rimase in piedi a recitare la liturgia. E, pur incerto com'era, se Dio le ascoltasse o volesse ascoltarle, o se avessero un qualsiasi rapporto con ciò che definiva l'assoluto, sentì che le preghiere lo purificavano. Era preso da senso di umiltà, calore, intimità. Le parole gli rinnovavano l'anima. Tra tutti i libri mondani della sua libreria non ce n'era uno solo in cui si potessero trovare parole così. Anche quando tali espressioni secolari erano elevate, non se ne fidava, perché conosceva l'identità dei loro autori e il modo in cui erano vissuti. La poesia secolare mancava della chiarezza, della fede, della corrispondenza tra parole e atti che pervadeva quelle che lui stava ripetendo adesso, scritte da santi, venerate per generazioni di fede e martirio.
Ecco. Ecco, poi segue un altro passaggio molto bello della sua visita in sinagoga, però Benedetto Carucci Viterbi, ecco, poi sapremo che la forza di questa, della tradizione non resiste a lungo in questa figura, come penso che non resista molto a lungo anche in altre persone, insomma, del nostro tempo. Allora c'è da chiedersi, credo, se l'ebraismo non dovrebbe, noi usiamo spesso la parola laicità, non so se sia una qualche ragione, un qualche senso, ma non per venire incontro alla deriva della modernità, ma semplicemente per rispondere alle sue domande, ecco, non dovrebbe accogliere questa strada.
Dunque, io penso che la percezione che nella modernità gli ebrei hanno avuto del sabato è ondivaga, nel senso che nel momento in cui gli ebrei, oramai 150 anni fa, diciamo, sono stati emancipati, è stata una reazione di abbandono molto veloce di quelle che erano le tradizioni, e certamente una delle prime ad essere abbandonate è stata proprio la tradizione sabatica, perché emancipazione voleva dire entrare nel mondo degli altri, voleva dire avere opportunità anche professionali e sociali degli altri, e astenersi da tutto quello che è previsto, da cui ci si deve astenere nel sabato, era qualcosa che non permetteva in realtà una integrazione nel resto della società. E quindi c'è stato un abbandono molto veloce, pur mantenendo alcuni piccoli segni, per esempio la consacrazione del sabato, il kiddush, è qualcosa che molte famiglie hanno continuato a fare pur in assenza totale di osservanza del sabato, una sorta in qualche modo di memoria di questo tempo, solamente con la sua, diciamo, il suo riferimento al momento iniziale. Nei nostri giorni noi invece vediamo un avvicinamento molto maggiore di quanto non fosse 20-30 anni fa all'osservanza del sabato, anche nelle società moderne e modernizzate, emancipate e laicizzate. Io credo che in particolare il mantenimento del sabato così come è osservato tradizionalmente ne preservi il significato profondo. Una traduzione e una semplificazione del sabato di fatto lo renderebbe esclusivamente, semplicemente, come poi molti lo vivono, un giorno di riposo, un giorno di vacanza, un giorno di astensione dal lavoro, ma in realtà lo priverebbe del sovrappiù, del plus valore, diciamo, spirituale.
E se invece fosse vissuto più intensamente, liberato da talune cose che non possono essere sentite, che non possono essere percepite.
Nella pratica delle comunità che hanno effettivamente abbandonato l'uso del sabato, questo si è rivelato non vero. Cioè, da un certo punto di vista, apparentemente all'inizio potrebbe essere vero questo, ovvero io libero il sabato da tutti questi lacci limitanti, sì, ma magari, e ne preservo il senso profondo.
Magari non tutti, cioè accendo le candele ma apro anche la porta di casa con le chiavi, mettiamo.
Il problema è che nel momento in cui si fa una selezione, la selezione è l'inizio di un'ulteriore selezione nella generazione successiva, esattamente quello che è accaduto. Allora, alla fine, e lo dice in qualche modo Singer, che ha alle spalle una tradizione di osservanza, il padre era un rabbino a Varsavia, quindi parla raccontando di un ebreo secolarizzato e laicizzato, ma con la sua tradizione invece molto chiara, e dice ad un certo momento, no, che una teoria non concretizzata in atti di fatto non riesce neanche a essere teoria, diciamo così. Allora è come se la tradizione ebraica sostenesse, volesse sostenere che la incarnazione di un pensiero spirituale passa attraverso un sistema pratico. E allora, in realtà, sottrarre a questo sistema pratico ciò che lo caratterizza e lo rende un ponte tra quotidianità, materialità e dimensione spirituale, metafisica, piano divino, così come vogliamo chiamare, di fatto distrugge, altera il senso di questo sistema. E credo che nella pratica sia effettivamente accaduto così. In Italia è poco diffuso questo tipo di approccio, però per esempio nell'ebraismo americano, che è il figlio di un certo ebraismo tedesco della metà dell'Ottocento, quell'ebraismo riformato che ha molto abbandonato quelli che sono i tratti caratteristici del sabato, di fatto molto probabilmente si continua ad andare in sinagoga e si continua a celebrare in maniera un po' variata, però nella concretezza dell'esperienza il senso esperienziale, esistenziale del sabato tende a diciamo annacquarsi.
Ecco, sì, lì andrebbe sondata quella parola chiave che lei ha usato adesso, l'incarnazione, ecco, capire realmente che cosa significa. E tra l'altro appunto mi viene in mente Levinas, che diceva che come per i cristiani l'incarnazione di Dio è Cristo, per gli ebrei è la Torah, quindi è quello che c'è scritto nella parola, e però su questo andrebbe ancora più scavato. Però ecco, mi viene da osservare che pur nel rigore della precettistica, però è anche vero che poi ci sono state usanze diverse nei vari ambienti ebraici, no? A seconda che siano appunto in Europa o in Africa o altrove. Ecco, questo naturalmente, pur preservando la centralità dei precetti, questo però significa che delle modificazioni sono possibili.
Io le chiamerei piuttosto declinazioni che
declinazioni.
Non modificazioni, sono declinazioni di un nucleo fondante, fondamentale. Ripeto, io ho l'impressione che in uno sguardo esterno questo ricorrere ai precetti sembri una limitazione che materializza troppo qualcosa che dovrebbe essere esclusivamente spirituale. Però da questo punto di vista veramente andrebbe approfondito il discorso, perché qui il cuore della questione, ovvero il cuore delle mitzvot, della Torah e dei precetti, ovvero il pensiero ebraico, per cui la dimensione spirituale non può mai essere semplicemente ed esclusivamente spirituale.
Ecco, si fa nel dettaglio, come diceva l'altra volta. Ecco, come ultimissima cosa volevo chiedere al rabbino Benedetto Carucci Viterbi come si fa ad insegnare a celebrare Shabbat ai bambini. Lei tra l'altro ha tre bambini che vanno dai 6 ai 4 anni, quindi molto, molto vicini, quindi 4, 5, 6 anni.
Sì.
Come si insegna Shabbat? Immagino che sia più semplice ai bambini che agli adolescenti, ma ecco, comunque la progressione qual è?
Ma io credo che sia una progressione molto naturale, nel senso che il modello è ovviamente un modello sostanzialmente esperienziale. I bambini vivono l'atmosfera, vivono l'esperienza in base a quello che nella casa si vive. Allora la percezione di un tempo diverso, la percezione che qualcosa cambia, la percezione che attraverso l'accensione delle candele da parte della mamma inizia lo Shabbat, la percezione che alcune cose che abitualmente si fanno, alcuni giochi che durante gli altri giorni si fanno, nel sabato non si fanno, ma se ne possono fare altri, è qualcosa che loro vivono senza nessun problema. In certi momenti evidentemente la cosa può diventare un po' più difficile, in certi momenti la percepiscono come qualcosa di più pesante, ma di fatto poi l'esperienza passa in maniera molto più facile di quanto non si creda. Direi che uno dei parametri molto rilevanti è la dimensione comunitaria, collettiva, quindi i bambini, da quando è possibile, è bene che frequentino la sinagoga, dove troveranno altri bambini che fanno la stessa esperienza, che vivono il sabato nello stesso modo, e quindi certamente, per esempio, andare a piedi da casa alla sinagoga da soli, andare a piedi dalla casa alla sinagoga con altri bambini aiuta.
È un'altra cosa.
E fa percepire uno dei sensi, una delle dimensioni del sabato, che è certamente quella comunitaria.
Ecco, quindi vivere in comunità e appunto così, assieme ai genitori, insomma, assieme agli altri.
Certamente, credo che Bruno Zevi, che non era un ebreo particolarmente osservante, però abbia fatto un'osservazione molto religiosa da questo punto di vista, a proposito della scelta abitativa degli ebrei. Lui dice che gli ebrei in qualche modo sono definibili rispetto al loro maggiore o minore attaccamento rispetto a dove vanno a abitare in relazione alla sinagoga, perché è chiaro che chi va a abitare a 20 chilometri da una sinagoga
non potrà andarci a piedi. Va bene, grazie molte Benedetto Carucci Viterbi, spero alla prossima volta, al prossimo anno.
Con molto piacere, grazie a lei.
Una buona giornata, così come ringrazio moltissimo Emanuele Carucci Viterbi per le tue letture. Ringrazio naturalmente la curatrice Francesca Levi, in regia Loredana Rotundo, Cristiana Munzi, consulente musicale, Anna Colia, il tecnico del suono di oggi che è stato Antonio Moncesi. mesi. Ricordo i nostri indirizzi: via Asiago 10 00195 Roma, uominiprofeti@rai.it, il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. mentre ricordo che potete scaricare le puntate delle letture, quindi anche di questa serie sullo Shabbat, a partire dalla settimana seguente in formato MP3, e resteranno disponibili per una settimana circa. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.